Thank you very much.
Grazie per avermi invitato. Vorrei presentarvi il sistema della medicina d'emergenza negli Stati Uniti. La mia presentazione sarà breve perché ci sono molti aspetti implicati nel nostro sistema. Il numero che abbiamo è 911, per l'emergenza non è a livello nazionale, cioè non tutti negli Stati Uniti, e devo dire anche se viene utilizzato nella maggior parte degli Stati, però ci sono anche altri numeri alternativi. Qui vedete il nostro pronto soccorso, ci sono due entrate, i pazienti che possono entrare a piedi e quelli che vengono trasportati dalle ambulanze, come vedete qui. Arrivano quindi nell'area dove ci sono le infermiere che si occupano dell'informazione e poi ci sono dei tecnici delle emergenze che assistono le infermiere al momento del triage. Per quel che riguarda l'assistenza pre-ospedaliera, diciamo che ci sono quattro livelli. Prima di tutto i first responders, che sono i soccorritori, sono i primi soccorritori. Poi ci sono gli emergency medical technicians, i tecnici medici delle emergenze. Poi gli intermedi delle emergenze, un profilo che sta sparendo, e poi il personale paramedico. I first responders o primi soccorritori sono la polizia o i pompieri. E in genere vengono formati e certificati in modo appropriato, hanno 40 ore di formazione, sono formati sul basic life support, le manovre vitali di base, e quindi sanno cosa devono fare come primi soccorritori. Possono fare rianimazione cardiopolmonare, controllo delle emorragie e possono anche utilizzare dei defibrillatori esterni semiautomatici o automatici, a seconda dell'area in cui lavorano. L'altro livello di cui vi ho parlato sono poi i tecnici dell'emergenza, è un'altra categoria. Con vari gruppi, ad esempio ci sono le aziende private di ambulanze che hanno appunto il loro personale che viene formato, 120 ore di formazione in classe, ma poi anche devono lavorare, devono fare un tirocinio sulle ambulanze e poi devono lavorare in pronto soccorso. E noi abbiamo un certo numero di tecnici osservatori che entrano in pronto soccorso, che passano tempo a lavorare con le infermiere e i tecnici di pronto soccorso e imparano quindi. Sono formati per delle procedure di pronto soccorso, di primo soccorso di base più avanzate rispetto ai primi soccorritori. Si occupano di un certo numero di cose, ad esempio possono fare anche trasportare il paziente su un asse, mettere delle stecche, eccetera. E questi tecnici possono fare la rianimazione cardiopolmonare, usare defibrillatori semiautomatici e anche fare delle iniezioni di adrenalina. Questo livello intermedio dei tecnici dell'emergenza è un profilo professionale che sta sparendo. Esiste in alcune aree degli Stati Uniti, adesso non ci sono più a Boston, ad esempio. Loro offrono, diciamo, un livello superiore di assistente rispetto a quello di base, sono un livello intermedio superiore. In alcuni casi possono fare l'intubazione e avviare le terapie per via endovenosa. Anche in questo caso la formazione viene fatta dall'American Heart Association e dipende un po' dalle zone e qual è il loro livello di formazione in medicina dell'emergenza o d'urgenza. Personale paramedico, diciamo a livello più alto qui di personale perché lavoro sul campo. Poi c'è il trasporto della medicina critica con le infermiere, in alcuni casi medici. Ma il personale paramedico che lavora sul campo, diciamo, è quello più formato. Anche qui la formazione viene fatta dall'American Heart Association e riceve una formazione sul life support avanzato, quindi fanno intubazione, rianimazione cardiopolmonare, decompressione in caso di pneumotorace, possono fare anche cricotiroidotomia, mettono le vie giugulari esterne e ricevono una formazione molto completa per queste. E la formazione dura da 500 a 2000 ore. Noi per la loro formazione lavoriamo con l'università e ci sono degli specializzandi che passano tempo, diciamo, nel pronto soccorso, nella terapia intensiva, con quelli che seguono la formazione. Vanno anche in sala operatoria ed è lì che vengono formati soprattutto all'intubazione. Sono anche competenti nelle manovre vitali avanzate cardiache, come pure sono competenti nel life support pediatrico, sempre a livello avanzato. Possono anche utilizzare dei farmaci e questo viene definito dal Dipartimento di Medicina e l'Urgenza di Boston e c'è un grossissimo manuale che dice quello che possono dare come terapia medica. Noi lavoriamo appunto per il centro di Boston e ci sono varie circostanze, si può dare l'adrenalina, il Valium, il personale paramedico però non può dare, diciamo, altri tipi di farmaci. Anche se sarebbe, questo personale può assolutamente sarebbe in grado di farlo, anche perché alcuni dei farmaci che non possono dare si comprano direttamente nei drugstore americani, per cui ci sono un po' dei paradossi. Comunque il personale paramedico è certificato, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità a svolgere la professione, quindi il livello di formazione è molto chiaro. Ora, il sistema delle emergenze è molto importante e ha il ruolo di fare una valutazione iniziale del paziente veloce e precisa. Ora, le strutture sanitarie cambiano, ci sono dei piccoli ospedali, ad esempio. E le ambulanze che arrivano negli ospedali vengono chiamate con il CIMED, il sistema radio. Ora a Boston c'è molto traffico di ambulanze, quindi noi riceviamo il rapporto di avviso che arriva all'ambulanza solamente per i pazienti più gravi, per cui in molti casi arriva un'ambulanza che non ci aspettiamo che arrivi perché non siamo stati avvertiti. Lo sappiamo che accade e si fa un triage molto breve quando arriva il paziente. Utilizziamo il livello 5. Il livello 5 è il paziente che sta abbastanza bene, il livello 1 è il paziente più grave. E per i pazienti più gravi 1-2, livello 1-2, riceviamo un avviso dall'ambulanza per cui possiamo prepararci al loro avviso, al loro arrivo, scusate, mentre i pazienti meno gravi no. L'informazione che viene raccolta sul campo è molto utile quando veniamo avvertiti che arriva un paziente. L'informazione viene data a una centrale che si chiama sempre CIMED, come il sistema radio di Boston. E ci sono in genere cellulari disponibili in ambulanza e talvolta il personale dell'ambulanza chiama direttamente il pronto soccorso, non passa tramite la centrale. Ma gli avvisi che arrivano dalla centrale vengono registrati. L'infermiere addetta al triage ricevono le informazioni, ovviamente c'è uno scambio di comunicazione per garantire che l'informazione è stata ricevuta, poi l'infermiera può chiedere di approfondire alcuni aspetti, ad esempio se c'è un incidente d'auto. Abbiamo dei criteri di traumatologia specifici di cui poi parleremo. E questi criteri ci fanno capire a che livello di trauma è il paziente. Ad esempio possiamo chiedere se è rotto il parabrezza oppure il piantone dello sterzo, si è spostato. E questo ci aiuta a capire la gravità del paziente che arriva e quindi ci possiamo organizzare. Poi se è un paziente con un ictus, abbiamo un team specializzato in ictus, quindi l'infermiera addetta al triage avverte lo specializzando più anziano che fa la specializzazione appunto in medicina d'emergenza o il responsabile della medicina d'emergenza in reperibilità che arriva se necessario e tutto viene organizzato. Quindi l'informazione che possiamo ottenere dal sistema territoriale dell'ambulanza ci aiuta tantissimo per trattare adeguatamente il paziente che arriva al pronto soccorso. È importante sapere se è necessario fare l'intubazione, se fare la ventilazione, avere il personale adeguato e in questo modo appunto si fa un intervento preciso ma anche rapido. I rapporti radio in genere sono abbastanza ben strutturati. A Boston abbiamo il sistema delle emergenze mediche di Boston stesso, ma poi visto che Boston ha anche tutta una grande zona periferica, ci sono anche molte ambulanze private, dipende un po' dalla zona se il servizio è pubblico o privato. E poi il pagamento di questi servizi viene deciso dalle assicurazioni, cosa di cui non mi occupo perché il sistema diventa sempre più complesso. Quali sono le informazioni necessarie? Chi sta portando il paziente? È importante capirlo perché noi siamo un ospedale certificato per i pazienti di livello 1, quindi sappiamo che molto spesso il servizio di ambulanza che viene direttamente da noi bypassa gli ospedali dove non c'è traumatologia, quindi molto spesso vengono da noi per questo. Poi ci sono anche delle aziende private con cui abbiamo dei contratti e il personale del pronto soccorso cerca di stabilire un rapporto con il personale a bordo delle ambulanze di queste ambulanze private e sia prima che arrivi il paziente che quando arriva, quindi molto spesso appunto il personale delle ambulanze è formato a interagire con il personale infermieristico e medico. È importante capire poi il livello di gravità del paziente, come ho detto, dove si è svolto l'incidente, se è un paziente traumatizzato che viene trasferito, se è un incidente stradale, poi l'età, il peso e il sesso. Molto spesso si cerca di occuparsi di questi dati, ma non sempre, il peso è una cosa che talvolta viene trascurata. Poi il problema principale del paziente, che lesione ha, se c'è una perdita di coscienza, e poi la storia del paziente, se il paziente prende farmaci, se li prendeva prima, se è in grado di comunicarlo, se gli sono stati dati, e poi i segni vitali dei pazienti. A volte riceviamo più di un avviso d'entrata, più di un rapporto, perché magari ci dicono arriviamo fra 10 minuti, ma se magari c'è un ritardo, se cambia qualcosa, arriva un altro rapporto di informazione e quindi è possibile che ce ne siano due notifiche appunto, a seconda di quello che succede sul campo. Spesso qualcuno pensa che se si è avuto una rendicontazione di quello che è successo in ambulanza, perché poi bisogna fare un triage? Noi dobbiamo ricevere di nuovo queste informazioni. Il nostro pronto soccorso è molto ampio, abbiamo un'area rianimazione, abbiamo un'area pazienti acuti, gravi, un'area pazienti meno gravi, per cui al triage veramente è importante capire dove mandare il paziente e poi se è cambiato qualcosa dal momento in cui il paziente è arrivato è importante saperlo, o negli ultimi minuti del trasporto, magari ha dei problemi respiratori, quindi dobbiamo portarlo in rianimazione immediatamente quando arriva, quindi il triage è per questo che è necessario. Qui vedete la piccola area del triage e dietro vedete la parte, l'entrata, ed è da lì che arriva il personale delle ambulanze per farci un breve rapporto. Il triage in genere deve essere un processo veloce, parliamo con il personale delle ambulanze rapidamente. Se appunto il personale del triage, l'infermiere del triage sa che deve ricoverare immediatamente il paziente, allora lo fa, cioè gli serve di sapere il livello di gravità e quando vede che è grave magari lo fa ricoverare subito e c'è un'altra infermiera che continua a raccogliere il resto delle informazioni. C'è poi il rapporto del triage che viene fatto dal personale addetto al triage che verifica se il rapporto dell'ambulanza è corretto, se le informazioni sono corrette, mettiamo l'ora d'arrivo, la modalità di trasporto, quali sono le condizioni del paziente all'arrivo, la sua storia dal punto di vista del medicino, delle allergie. E questo è importante saperlo. Poi interventi preospedalieri, questo è molto importante. Ad esempio se un paziente ha dolore toracico, gli hanno dato qualcosa, ha ricevuto dei vasopressori. Quindi quando arriva il medico a vedere il paziente è importante dirgli gli hanno già dato trinitrina o cose di questo tipo. Per cui questo è fondamentale sapere cosa è stato fatto dal personale a bordo delle ambulanze e poi eventuali tracce di violenza subite dal paziente, che tipo di lesione ha, qual è stato il meccanismo che l'ha generata. A volte invece magari un paziente arriva con dolore toracico, respirazione superficiale e magari è dovuta a un evento da stress come un evento di minaccia di violenza. È importante saperlo per poter ben trattare questi pazienti. Questo è sempre il rapporto di triage. È importante ripetere i segni vitali. Il personale dell'ambulanza ci dice quali erano i segnali vitali. Se il livello di gravità non è particolare possiamo anche mettere il paziente in sala d'attesa perché appunto se i segni vitali sono stabili molto spesso può aspettare. Poi è importante sapere quali sono i risultati dell'inchiesta primaria e secondaria fatta dal personale di bordo, poi le informazioni avuti da magari parenti o se c'è qualcuno da informare. E poi è possibile appunto raccogliere i tracciati o gli esami di laboratorio, perché in alcuni casi si fanno i prelievi, è importante che siano etichettati correttamente. In preospedaliero non si fa una trasfusione in genere, perché appunto si vuole essere sicuri con la banca del sangue che sia tutto fatto in modo come si deve, quindi è assolutamente importante avere appunto poi i tracciati. E molto spesso è anche vero che bisogna anche dire che c'è un servizio d'elicottero a Boston e nella parte occidentale del Massachusetts. Hanno appunto un altro servizio di elicotteri che possono appunto arrivare nella zona di Boston, e molto spesso questo personale che sta alle ambulanze o che sta agli elicotteri, quando arriva poi se ne deve andare velocemente, noi richiediamo che poi ci mandi un fax se ci sono informazioni complementari. Medfly, il servizio aereo, è gestito da personale infermieristico che deve avere un'esperienza nel settore dell'emergenza, della medicina critica, terapia intensiva, e si vuole che appunto il personale non sia solo di infermieri o infermieri appunto professionali, ma che abbiano una formazione come quella dei paramedici di cui vi ho parlato prima. Il Medfly è anche poi a bordo degli specializzandi in medicina d'emergenza. Cosa succede con un paziente critico? Si è molto lavorato sui pazienti neurologici. E se un paziente, ad esempio, ha un ictus, molti interventi devono essere tempestivi, magari da 0 a 3 ore dall'insorgenza dei sintomi, si può arrivare fino a 9 ore, ma in genere non oltre. In genere l'intervallo di tempo è fra 3 o 6 ore per la maggior parte degli interventi, per cui le informazioni che riceviamo dal personale che lavora sul territorio è fondamentale per noi. Se questo intervallo di tempo viene superato, molto spesso il nostro team incaricato di questi pazienti non può fare molto. A volte poi bisogna fare una risonanza, per cui ci vuole un'altra mezz'ora. Quindi le informazioni che sono state raccolte dal sistema delle emergenze sul territorio è molto importante, perché ad esempio possiamo già predisporre la risonanza, il tecnico della risonanza, avere tutto pronto per velocizzare il processo. A volte se in caso di trauma facciale o se magari per problemi proprio anatomici è difficile intubare il paziente, è bene saperlo prima. Se c'è un problema respiratorio, in genere è il medico che si occupa dell'intubazione, e dobbiamo anche sapere se poi è necessario avere un anestesista o un chirurgo, e quindi le informazioni devono arrivare prima per poterci preparare. Poi possiamo preparare ad esempio dei farmaci e la RSI, che è la Rapid Sequence Intubation, cioè l'intubazione rapida. E poi possiamo avere i farmaci necessari per la sedazione, ad esempio, se necessaria. Poi ci sono le cosiddette specialty rooms, delle stanze o delle sale specializzate per alcuni tipi di pazienti. Quindi è importante preparare la camera, se c'è un paziente magari è possibile trasportarlo altrove per fare posto per il caso più grave che sta arrivando. Quando arriva il personale dell'ambulanza o degli elicotteri, è importante che questo personale venga considerato come parte della nostra equip. È importante che si faccia silenzio quando arriva questo personale, che si ascolti cosa ha da dire il personale. È importante sapere, ad esempio, che tipo di incidente ha avuto, e se non si ascolta il personale che ha raccolto il paziente, ci mancano delle informazioni a volte fondamentali. Ad esempio, è importante sapere se ha un dolore toracico il paziente, è importante sapere cosa ha fatto il personale sul campo, e poi è importante che si faccia tutto in un ambiente che non disturbi, perché magari se non sfuggono delle informazioni che noi come personale di triage dimentichiamo di chiedere, invece sono importanti. E troppa confusione in genere porta a una perdita di informazioni. Al Beta Israel cerchiamo di migliorare il rapporto fra il personale che lavora sul territorio e il pronto soccorso. L'anno scorso abbiamo fatto una prima giornata annuale per gli Emergency Medicine Systems, facciamo poi dei programmi di formazione continua e abbiamo una linea EMS, c'è cioè un numero verde con casella vocale disponibile 24 ore su 24 ore, per cui il personale che lavora sulle ambulanze e sugli elicotteri può fare una chiamata a questo numero verde per dire se c'è stato un problema, se si è dimenticato di dire qualcosa, eccetera. Poi c'è un sito web e poi ogni lunedì il personale delle aziende private con cui abbiamo un contratto viene a fare una revisione dei casi, cioè dei pazienti che sono stati trasportati. E poi abbiamo un sistema di troubleshooting, cioè di individuazione e risoluzione dei problemi. Grazie.